Come diceva poco fa Gino, a cominciare da stasera inizieremo una serie di riflessioni che ho scritto veramente tanto tempo fa e mi ha fatto piacere da un lato rivisitarle e dall'altro lato iniziare anche a condividerle con voi. Okay. Il titolo di queste riflessioni è questo: il saluto fraterno, una manifestazione di comunione semplice ma efficace. Analizzeremo insieme il 16° capitolo dell'Epistola di Paolo ai Romani. Lo studio è suddiviso in un modo un po' particolare. Piacendo al Signore, stasera vedremo i primi due punti. Vedremo la lettera di raccomandazione o la lettera di comunione, a seconda di come la si voglia definire. E vedremo come secondo punto i saluti ai fratelli delle chiese vicine. E poi, mano a mano che andiamo avanti, svilupperemo tutti gli altri punti. Romani 16, quindi cominciamo subito dai primi due versetti, anche se ho riportato le citazioni nelle slide, io trovo sempre più utile leggere direttamente fra le pagine della Bibbia. Troviamo scritto: vi raccomando, Febe, nostra sorella che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore in modo degno dei santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa avere bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me. Ci sono almeno due insegnamenti che possiamo trarre da questi primi due versetti. Il primo, io fino a quando non l'ho studiato non ci ho mai riflettuto, l'Epistola ai Romani, oltre a essere definita per esempio da Lutero come la cattedrale della fede cristiana, è una lettera di raccomandazione nei riguardi di una sorella, tra l'altro, alla faccia di chi pensa che Paolo detesti le donne. Febe ha l'onore di essere raccomandata attraverso una delle epistole più commentate, almeno in base alle ricerche che ho fatto io, di tutta la scrittura. E poiché i saluti di Paolo iniziano così, io sono spinto a pensare che la lettera di raccomandazione, io personalmente, giudizio personale, la chiamo di comunione perché il concetto di raccomandazione al giorno d'oggi purtroppo ha assunto anche delle connotazioni negative. La lettera di comunione ha avuto dei risvolti pratici molto utili nella Chiesa e ne abbiamo un esempio fondamentale proprio nel momento più delicato della storia della Chiesa primitiva, che è la conferenza di Gerusalemme. Tenete il segno in Romani 16 e andiamo un attimo in Atti al capitolo 15. Noi ovviamente non leggeremo tutto il capitolo, ma non parlerò tanto del problema che è stato affrontato, quanto piuttosto il modo in cui è stato affrontato e il beneficio che ha portato fino a, almeno così si capisce dalle pagine della scrittura, a risolvere il problema nel caso delle chiese che vengono direttamente coinvolte. In Atti 15, versetti da 22 a 31. Teniamo poi lo sguardo qui, perché alcune cose che dirò sono proprio prese da questi versetti. Allora parve bene agli apostoli e agli anziani, con tutta la chiesa, di scegliere tra di loro alcuni uomini da mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba, Giuda detto Barsabba e Sila, uomini autorevoli tra i fratelli, e consegnarono loro questa lettera: gli apostoli e i fratelli anziani, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dal paganesimo, salute. Abbiamo saputo che alcuni fra noi, partiti senza nessun mandato da parte nostra, vi hanno turbato con i loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre. È parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere degli uomini e di mandarveli insieme ai nostri cari Barnaba e Paolo. Versetto 27. Vi abbiamo dunque inviato Giuda e Sila, anch'essi vi riferiranno a voce le medesime cose. Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie. Andiamo ora al versetto 31, perché? Perché ora questa lettera scritta viene consegnata e il versetto 31 ci dice: quando i fratelli l'ebbero letta, si rallegrarono della consolazione che essa portava loro. Innanzitutto, che cos'è la lettera di comunione? È una comunicazione di un qualcosa che una determinata realtà ecclesiale deve ricevere, deve essere a conoscenza. Chi scrive la lettera? Lo vediamo nel versetto 22, perché è così che è iniziato l'incontro. Chiaramente non gli apostoli, perché questo nel contesto storico in cui noi ci troviamo non è più necessaria la figura dell'apostolato, gli anziani con tutta la Chiesa. Quindi comunque sono gli anziani che scrivono la comunicazione che bisogna trasmettere. Quando bisogna scrivere la lettera? Quando bisogna dare comunicazioni e avvertimenti molto importanti. C'era un grosso problema che viene spiegato nel versetto 24. Alcuni insegnavano, riassumendo, che evidentemente la grazia non bastava, bisognava ancora un po' ritornare alla legge. Nel caso di Febe, che è un'informazione aggiuntiva, la lettera si scrive quando nella Chiesa, in un dato contesto ecclesiale, subentra la visita di un fratello o di una sorella per ragioni di servizio, e questo è il caso di Febe. Può anche essere per ragioni di lavoro stagionale, può capitare. Può essere per motivi familiari, io ho devo accudire una parente anziana che sta lontano da casa mia e per un breve periodo mi appoggio ai fratelli della comunità locale vicino dove c'è questo mio parente. Ancora, andando avanti, perché bisogna scriverla? L'occhio a me è caduto subito sul versetto 28. C'è bisogno di incoraggiare i credenti. Ebbene non imporvi altro peso. Cosa vuol dire non imporre un peso? Vi vogliamo alleggerire, quindi vi vogliamo confortare, vi vogliamo incoraggiare. Bisogna scrivere per dare informazioni chiare davanti a determinate situazioni, quindi spiegare accuratamente il problema. Mi faceva riflettere il versetto 27, perché Giuda e Sila hanno avuto una responsabilità molto grande. Loro dovevano riferire a voce. Io non so voi, ma è molto più facile riferire le cose tramite una lettera scritta che riferire le parole. Ma il testo ci dice che Giuda e Sila non erano persone qualunque, erano uomini autorevoli. Quindi uomini affidabili, degni di fiducia, fedeli al Signore. Bisogna anche scrivere la lettera per riferire l'esistenza di casi disciplinari all'interno di una chiesa. Rivediamo un attimo il versetto 24, perché c'è un dettaglio. Gli apostoli e gli anziani fanno conoscere a queste chiese che alcuni fra noi, quindi alcuni che vivono in mezzo a noi, sono partiti senza nessun mandato da parte nostra. È un'iniziativa personale e per di più contraria alla rivelazione biblica. Quindi scrivono perché? Perché devono dire: state molto attenti, perché questi uomini con i loro discorsi turbano le vostre vite. Qui c'è un'espressione forte: sconvolgono le anime vostre. Ma uno scopo anche benefico per cui scrivere la lettera è confermare la comunione da parte della Chiesa verso il fratello e la sorella che si trova in visita presso un'altra comunità. Quindi, come viene scritta poi questa lettera? Attenzione, perché il versetto 22 noi troviamo apostoli e anziani riuniti con tutta la Chiesa. Questo è un dettaglio importante. Questo radunamento, nel versetto 25 c'è qualcosa in più. Riuniti di comune accordo. Vuol dire che la comunione cresceva? Che si era sempre più sottomessi alla guida dello Spirito Santo? Ed ecco che la soluzione esce. Infatti, quali conseguenze produce una lettera di comunione? Ce lo dice il versetto 31. Gioia e consolazione. Io non oso immaginare il sollievo delle chiese di Antiochia, di Siria e di Cilicia quando hanno saputo queste cose. Immagino proprio il profondo sospiro di sollievo che hanno avute. Quindi, riassumendo, la lettera di comunione è un consiglio preciso che viene da parte di Dio. C'è questo dettaglio. È parso bene allo Spirito Santo, l'abbiamo letto. È una manifestazione di comunione da parte dei fratelli verso gli anziani di chiesa. Perché? Perché questo è il periodo adatto, tra l'altro. Quando noi andiamo in vacanza, si pensa, si spera che non andiamo in vacanza dal Signore. E che quando ci troviamo in una data, località, se abbiamo la possibilità di visitare un'assemblea, siamo ben contenti di farlo. Però, attenzione, se sappiamo di non essere conosciuti, ho appena sentito la reazione di Gino, ma penso che gli faccia piacere sapere, guarda fratello, mi dici qualcosa di questa assemblea, non la conosco, ma vorrei adorare il Signore. E dà fastidio scrivere una lettera? Sicuramente no. Anzi, provoca consolazione e gioia. È una manifestazione di comunione da parte di tutta la Chiesa, anche verso le altre Chiese. È una grande forma di affetto verso quei credenti costretti a trasferirsi presso altre realtà. L'esempio tipico, chi viene dal meridione, che non trova lavoro, lo trova qui al nord. Certamente il trasferimento si pensa sia permanente. Quindi una lettera è un'ulteriore forma di affetto ed è una fonte di gioia e di consolazione. Ora voglio lanciare questa piccola provocazione. È facoltativa? Alla luce di quanto abbiamo letto, ci sono solo benefici? La risposta ovviamente è no. E se ci facciamo un accurato esame, noi veniamo a sapere che rifiutare questa prassi significa rifiutare il consiglio di Dio. Significa mancare d'amore, rifiutare quella gioia e quella consolazione che Dio vuole trasmettere attraverso questa pratica. E qui porto la testimonianza personale. A distanza di tanti anni mi sono ritrovato, in un contesto di vacanza, a visitare un'assemblea che non vedevo da almeno 13-14 anni, se non ho calcolato bene. Nel frattempo mi sono sposato e ho avuto anche un figlio. Non pretendevo che i fratelli, che mi vedevano da bambino, tra l'altro, si ricordassero di me. E quindi mi sono fatto scrivere una lettera che ho consegnato. Il fratello che mi ha visto si è ricordato di me, ma quello che mi ha colpito non è stato il fatto che si ricordasse ancora di me dopo anni che non mi vedeva. Quando ha visto la lettera, ha tirato un sospiro di sollievo incredibile perché ha detto, quasi letteralmente, è incredibile, in Italia qualcuno lo fa ancora. Mi spiegava che tutti i fratelli che vengono dall'estero lì in vacanza vengono sempre con una lettera. Questo problema purtroppo c'è soltanto con i credenti in Italia. Ha avuto questo sfogo nei miei confronti ed è un fratello di cui ho anche una certa stima e di cui ho sicuramente un buon ricordo. Ora cominciamo a parlare di fede. Fino al mio trasferimento a Villa Cortese, perché così scagiono gli altri, nessuno mi ha mai dato questi insegnamenti. Febe mi è stata presentata come una predicatrice alle riunioni delle sorelle, come un'insegnante itinerante della Bibbia, come una donna libera di fare quello che voleva, indipendentemente da tutto e da tutti. Ecco perché sopra c'è questo titolo: Ciò che la scrittura non dice di Febe. Questa versione di Febe è estranea completamente alla scrittura. Quindi ora vediamo ciò che la scrittura dice di Febe, a cominciare dal significato del suo nome, che ha due significati principali: pura e brillante. Pura cosa vuol dire? Letteralmente una cosa che si vede per quello che è realmente, senza alcuna forma di alterazione o di contraffazione. Riferendosi a una persona, supponiamo io, come mi comporto con Gino, così mi comporto con Franco, con Veronica, con Rosanna, eccetera. Sono così con tutti, non faccio il doppio gioco, non mi faccio bello davanti all'anziano e poi in un modo diverso con un altro fratello, un'altra sorella. No, sono così come sono. Quindi purezza, genuinità, preferirei forse dire. Quindi una persona trasparente e disponibile verso la chiesa locale, senza fare distinzione. E brillante. Beh, è una caratteristica in più mica da ridere, perché ci parla di una persona intraprendente, di una persona zelante, una persona che aveva a cuore l'edificazione della chiesa locale. Sappiamo che è l'unico caso di diaconessa in tutta la scrittura. Voglio impostarla diversamente, perché non voglio tanto parlare del diaconato. Certamente da questo passo vediamo che è una possibilità anche per le sorelle. Non c'è niente di scandaloso, semplicemente il diaconato richiede una capacità molto pratica, grande saggezza e discernimento. Chi ha il coraggio di dire che le sorelle non la possono avere? E certamente il diaconato non richiede in modo indispensabile il dono di insegnamento, quello che invece è richiesto, per esempio, agli anziani. Attenzione, perché? Guardiamo ancora il primo versetto. Qui è l'apostolo Paolo, quindi apostolo e membro della chiesa locale di Antiochia, non dimentichiamo Atti 13. Dice nostra sorella, quindi si identifica con la chiesa di Roma, che non aveva ancora visitato, tra l'altro. Nostra sorella, diaconessa della chiesa di Cencrea. Allora, era una diaconessa? Certo, il testo lo dice. Ma non era libera di fare quello che voleva. Aveva una chiesa locale di riferimento e il diaconato un ministero riconosciuto pubblicamente. Quindi anche lei, come il resto del gregge di Cencrea, era sottoposta e sottomessa ai suoi anziani. Ecco che in un attimo ciò che la scrittura non dice di Febe viene completamente smontato. Soffermiamoci ancora un attimo sulle parole che l'apostolo Paolo utilizza verso questa sorella. Attenzione, qui dobbiamo vedere cosa vuol dire raccomandare, perché è vero che ai nostri giorni ha un'accezione completamente negativa, però raccomandare letteralmente vuol dire affidare una persona, una cosa, qualcuno, pregandole di averne cura. Dietro il concetto di raccomandare c'è il mio amore verso la persona che voglio raccomandare e verso la persona a cui affido la persona raccomandata. C'è una duplice forma di amore, perché io non raccomando una persona a me cara a qualcuno di cui non mi fido. Non mi fido, non lo faccio. Ma se mi fido, certo che lo faccio. E come? Che tipo di raccomandazione ha dato? Perché la riceviate nel Signore nel modo degno dei santi. Quindi Paolo si sta facendo garante, ricordiamo che è membro della chiesa di Antiochia, si fa garante della fede genuina di questa sorella e raccomanda ai credenti di Roma di accoglierla senza riserve. Non fatevi scrupolo, cioè Paolo ci mette la faccia. È una sorella degna di ricevere tutta la comunione possibile. E le prestiate assistenza in qualunque cosa. Qui letteralmente prestare assistenza vuol dire stare vicino, aiutare, soccorrere e anche curare. Qual era il servizio di questa cara sorella? Il senso del discorso è: accogliete questa sorella così come lei per prima ha accolto i santi in casa sua. E noi chiaramente parliamo del ministero di ospitalità. Non è sbagliato assolutamente, anche perché ci aiuta più a contestualizzarlo nella realtà in cui siamo noi oggi. Ma attenzione, io ho letto l'originale greco, aiutandomi chiaramente con la traduzione interlineare. La traduzione è un po' diversa, anche se il senso è quello, attenzione. Però l'ultima frase del versetto 2, ella pure ha prestato assistenza a molti anche a me, nell'originale greco è: ella è stata protettrice di molti e anche di me stesso. Protettrice. Immedesimiamoci un attimo nel contesto, nei tempi dell'apostolo Paolo. I cristiani erano perseguitati. Hai voglia. Soccorritrice e protettrice, questa sorella si prendeva cura dei credenti perseguitati. E vi dirò un'altra cosa. Sapete che quel protettrice, quel termine greco, compare solo riferito a Febe? Volete accogliere questa sfida? Vogliamo smettere di parlare di Febe la diaconessa e di parlare come Febe la protettrice? Anche perché il concetto del greco del diaconato compare più volte nella scrittura, ma protettrice soltanto lei lo era. Parliamo più della febbre protettrice e di quello che ha fatto, di come si prendeva cura come una mamma dei credenti scoraggiati perché a motivo della loro fede avevano perso i parenti, i figli, i genitori, gli zii, metteteci quello che volete. Magari alcuni di loro avevano pure una sentenza di morte e dovevano essere catturati per essere uccisi. Questa sorella li proteggeva. Altro che predicatrice alle riunioni delle sorelle. È tutta un'altra cosa. Secondo punto. Sarò breve perché in realtà voglio parlare di un aspetto inerente a questi saluti. Romani 16, versetti da 3 a 5. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la vita per me. A loro non io soltanto sono grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni. Salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro. Se ci mettiamo a parlare di Prisca e Aquila, un 6 o 7 incontri probabilmente serviranno tutti. Io mi limito chiaramente a dire l'essenziale del loro servizio, solo per una questione di completezza. Marito e moglie, quindi una sola carne che si muoveva per il progresso dell'Evangelo. Sono stati dei preziosi collaboratori di Paolo. Sono stati insieme in viaggio, per esempio, da Corinto a Efeso. Per una coppia è bellissimo avere la possibilità di servire il Signore al fianco di un vero missionario. E per vero missionario intendo una persona che non si autoproclama tale, che è stato ufficialmente mandato da una chiesa locale, che reca la sana dottrina e che la mette in pratica. Il testo di Romani si dice che hanno rischiato la loro vita per Paolo. Nel testo originale è un'espressione un po' più cruda. Hanno rischiato il loro collo per Paolo. E cosa vuol dire? Vuol dire che per dare l'appoggio all'apostolo Paolo hanno rischiato la vita. Questo vuol dire rischiare il collo. Quando era opportuno erano anche dei grandi lavoratori in ambito secolare, erano fabbricanti di tende. Mi immagino che non saranno stati mai in silenzio riguardo al messaggio del Vangelo, ma che hanno abitualmente parlato del Signore ai loro colleghi di lavoro. Erano fedeli alla parola. In Atti 18 ci viene raccontato l'episodio di Apollo, di come si sono presi cura di lui per formarlo spiritualmente, renderlo uno strumento potente nelle mani di Dio. E questo dettaglio traspare da questo testo: fondavano chiese in casa loro. Succedeva a Corinto ed è successo anche a Roma. Da vari dettagli presenti nel libro degli Atti, noi sappiamo che si spostavano anche per ragioni dovute alla persecuzione. C'erano dei decreti da parte degli imperatori romani che decretavano l'uccisione dei cristiani, loro giustamente cosa potevano fare? Trasferirsi in una realtà un po' più sicura. Quello che vi voglio lasciare stasera è questo aspetto: il privilegio da parte di Paolo di poter delegare i propri saluti a una chiesa locale verso un'altra chiesa locale. Paolo, apostolo, membro della chiesa di Antiochia, lo ripeto, perché spesso purtroppo viene perso di vista, dice a una chiesa locale che spera in un qualche modo di poter visitare, allora non l'aveva ancora visitata, di portare i suoi più fraterni saluti a un'altra chiesa locale ancora che si riunisce sempre a Roma per proclamare l'Evangelo. Guardate come parla di Prisca e Aquila. Non sono soltanto grato io, ma anche tutte le chiese delle nazioni. Chissà quante cose hanno fatto Prisca e Aquila che non ci sono state riportate qua. Purtroppo siamo abituati a vedere all'interno delle stesse realtà locali, quando ci sono più testimonianze, purtroppo si scade nella competizione. Ed è quello che qui non succede. Ecco perché ho voluto dedicare questo piccolo trafiletto a parte. I saluti incominciano tramite una raccomandazione, per poi passare a un saluto che si vuole dare a una chiesa locale per mezzo di un'altra chiesa locale. A mio avviso queste non sono cose di poco conto, ma sono state quelle che circa 10 anni fa mi hanno spinto a portare la meditazione che da stasera ho iniziato con voi. Io spero da stasera di farvi innamorare di questo capitolo. Perché? Perché quando io leggevo l'Epistola ai Romani, quando arrivavo al capitolo 15, cominciavo il rilassamento dicendo: oh, fino al capitolo 11 è stata tosta perché c'è la parte dottrinale, poi dal capitolo 12 c'è la parte pratica, quindi devo ancora essere attento. Ah, ci sono i progetti di Paolo, bene. Inconsapevolmente rendevo il capitolo 16 meno importante degli altri, ed è stato un grosso errore. Immaginate voi di ricevere una lettera di un certo spessore. Magari ci sono delle frasi, delle parole che vi colpiscono più delle altre, ma quella lettera la serberete nel cuore nella sua interezza. Ecco perché, con l'aiuto del Signore, a meno che voi non abbiate il problema che ho avuto io in passato, voi possiate innamorarvi di questo capitolo e considerarlo importante, almeno alla stessa stregua di tutti gli altri, alla stessa stregua del capitolo 3, del capitolo 5, del capitolo 12. Piacendo al Signore, a breve, giovedì, continueremo le riflessioni e percorreremo questo sentiero di saluti insieme, nella speranza anche che la comunione fraterna ne esca sempre di più rafforzata e rinvigorita. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.